Dunque, parto per cavarmela, parto con una, anche io con una parte, con un pezzo autobiografico. Io ho abitato dal 94 al 2002 sopra Pomidoro, qui di fronte, e dico questa cosa che poi forse servirà per una metafora un po' facile. A un certo punto, in quel periodo, erano gli anni 90, esce un film che si intitolava Il grande Lebowski, il cui protagonista beveva sempre un cocktail che si chiama White Russian, che era fatto anche con uno degli ingredienti del liquore al caffè, che non sapevamo bene come trovare. E una vecchina, la signora Pierina del piano che stava a fianco a casa mia, io vengo a vivere a San Lorenzo essenzialmente con un trucco, cioè punto su San Lorenzo perché mi interessava dal punto di vista appunto della storia dei movimenti, perché mi interessava per la sua storia, per il suo essere quartiere rosso, ma rispetto a quello che diceva prima Augusto, gioco con la mia famiglia questo bluff dicendo ma quello è il quartiere, gli universitari devono andare a vivere là, trasferendomi da un studente universitario da Cosenza a Roma. E quindi questa vecchina che un po' ci adotta ci aveva regalato tempo fa un liquore al caffè che non avevamo mai bevuto perché in sé non ci piaceva tanto, e possiamo finalmente preparare il White Russian grazie al liquore al caffè della signora Pierina, la quale a un certo punto è molto contenta quando gliene chiediamo ancora, perché iniziamo a consumare nell'entusiasmo per il grande Lebowski tantissimo White Russian, e in questa casina minuscola che aveva in un monolocale apre una specie di cabina armadio gigantesca e c'erano decine, forse un centinaio di bottiglie di liquore al caffè, e si crea questo traffico interno al pianerottolo di liquore al caffè che serviva a noi per una cosa totalmente, ovviamente poi non abbiamo più bevuto White Russian, cioè è stato un entusiasmo di una stagione. Ma e quando io vengo a vivere a San Lorenzo, mia nonna mi dice, che era una stacanovista di un'altra epoca, mi dice: e, mi raccomando, la regola è che la giornata è fatta di 24 ore, 8 ore per dormire, 8 ore per divertirsi e 8 ore per studiare, che io sul momento insomma mi sembrava un po' una truffa come divisione. Scoprirò in seguito che era lo slogan della città fordista, dei padroni, che si dice: come, vi diamo tutto questo tempo libero, ci dovete dare solamente 8 ore della vostra vita, tutto il resto potete fare quello che volete. E del resto Francesco si ricorderà, in quegli anni lo slogan della Sapienza era, poco dopo, nella fine degli anni 90, era la fabbrica del sapere, quindi anche qui c'è un'analogia. Dunque, quando Alice mi ha parlato di questo, prima ancora che leggessi questa ricerca, mi ha parlato del tema del tempo, mi ha molto affascinato. Vi cito due cose che facciamo, due esempi per cogliere il tempo che viviamo e la complessità dei tempi che viviamo, che utilizzo spesso nei laboratori sulla scrittura digitale che facciamo, che sono due film che escono, anche ancora due film che escono in contemporanea, sempre negli anni 90, e che colgono la complessità dei tempi che viviamo, la complessità che queste mappe ci raccontano. E allora, il primo film è Forrest Gump, che racconta in maniera allegorica una persona che in maniera casuale si trova a vivere tutte le fasi salienti della storia degli Stati Uniti d'America. E il secondo film, che esce nello stesso anno, è Pulp Fiction, cioè una storia che in sé sarebbe abbastanza semplice, ma che è completamente rimescolata. Quentin Tarantino ha la capacità di afferrare i tempi, rimescolarli, ti dà l'impressione di guardarla da un'altra angolazione, di padroneggiarla meglio, e la rende più avvincente. Adesso il San Lorenzo rischia, così come tutti noi nell'epoca che viviamo, di cadere nella sindrome di Forrest Gump, cioè nell'illusione che dobbiamo essere presenti a tutto e che dobbiamo vivere tutti i diversi tempi che vive il quartiere. E lo dico in maniera molto sobria, insomma, anche se in maniera molto schematica: il forte uso di droghe stimolanti che ti portano a non vivere e a non dormire, scusate, lapsus, è esattamente questo, è esattamente la pulsione, anche comprensibile, anche insomma per un certo verso, per certi versi che interessante, di riuscire a viverle tutti questi tempi, quindi il quartiere che non dorme mai. Se il quartiere non dorme mai, almeno nel suo immaginario, non voglio dormire mai neppure io. È uscito un paio d'anni fa un libro di un filosofo che si chiama Jonathan Crary, che si chiama 24/7, che ci dice che la nostra generazione è la generazione che dorme di meno nella storia, anche meno dei lavoratori dell'era preindustriale e industriale, che comunque riuscivano a dormire, perché il precariato è fatto di stress cognitivo, ma anche perché siamo dentro a tantissimi tempi, e quindi riuscire ad attraversare tutti questi tempi, avere l'impressione che questi tempi ci sfuggano e quindi perdere il sonno. Ora, per questioni personali, da una ventina di giorni sto facendo un esperimento di privazione del sonno, e insomma, che per la prima volta, perché ho sempre curato molto il sonno, e insomma, non aiuta la lucidità, come capirete da questo mio intervento. Invece questa mappa ci fa capire come fare l'operazione Pulp Fiction sul quartiere, cioè come rimescolare i tempi e cogliere l'essenza di questo quartiere, come riuscire a capire come il liquore fatto in casa può servire al giovane sfigato a bersi un white russian e a costruire un circolo virtuoso tra le persone. Chiunque voglia mortificare i tempi, prima Viola parlava delle retoriche del degrado e del decoro, essenzialmente ha due scopi che spesso non sono neanche in contrapposizione, sebbene nelle retoriche lo siano, cioè monopolizzare i tempi, costruire un unico tempo su un territorio rischia di farlo diventare o un quartiere dormitorio oppure il quartiere divertimentificio, perché c'è o l'unico tempo del consumo o l'unico tempo del quartiere che non si può permettere di trasgredire. Un'altra cosa che mi interessa molto di queste mappe, a proposito dei tempi che viviamo e della percezione nel contemporaneo della temporalità, è questa cosa, chiedo ad Alice e anche agli altri che hanno fatto la ricerca, questa definizione della città in attesa, perché un'altra caratteristica della nostra temporalità è anche della generazione precaria, ma non solo, secondo me, è esattamente questo essere contemporaneamente in attesa e questa speranza continua e questo vedersi sfuggire continuamente il tempo che abbiamo davanti. La Comune di Parigi fu anche una storia di orologi rotti, di rompere il tempo. Il Carrefour aperto 24 ore su 24 allude in maniera perversa a questo rompere il tempo. Peraltro non solo hanno interrotto questo esperimento abbastanza mostruoso, che in qualche modo insegue, e qui rimando a forse una mutazione che è avvenuta subito dopo la ricerca, a parte l'ex dogana, c'è l'apertura anche a San Lorenzo dei Bangla Corner Shop che hanno aperto di recente, forse 2 anni fa ancora non c'erano, e quelli sono hanno forzato la tempistica dei piani terra di cui la ricerca si occupa. Quindi rompere gli orologi, rompere la divisione tradizionale del tempo può essere l'incubo del consumo di Carrefour, oppure può essere riuscire ad acchiappare alla maniera di Tarantino il nostro tempo. Secondo me questa ricerca riesce a darci una serie di mappe che ci aiutano a ricostruire la nostra temporalità e a farci battere un tempo che armonizzi tutti i tempi diversi. Mi sembra molto interessante il fatto che non ci sia una corrispondenza concreta all'immaginario del quartiere che non dorme mai, così come in fondo è vero, non ci avevo pensato prima di leggere la ricerca, che San Lorenzo è vero che ci sono dei luoghi in cui si sta tra l'altro quando io sono venuto a vivere a San Lorenzo era il parchetto, che poi è stato chiuso a un certo punto dai cancelli, adesso di notte è chiuso forse, all'epoca invece era aperto e si stava di là perché non si dava fastidio. E però è vero che è un quartiere in cui ancora questa dimensione dell'attesa di qualcosa che non si sa bene che cos'è, si attraversa, si va avanti e indietro, ci si sposta e contiene più dei flussi che delle dimensioni stabili. Quindi io, visto che la ricerca è fatta di domande, chiedo agli autori di approfondire un po' questo concetto del quartiere in attesa in senso lato, perché mi sembra una delle chiavi fondamentali.